Intervista a Giovanni Martini. La vigilia di Natale del 1922, la neve riempì di sogni l'oscurità e le strade bianche di Brooklyn, chiamando a raccolta i ricordi. Dietro i vetri, Giovanni aspettava con lo sguardo fermo, provando a domare un evento imbizzaritosi tanto tempo fa. Arrivano, pensava, mo arrivano. In fondo sapeva che non dovevano essere molti i ricordi, sarebbero potuti spuntare da un momento all'altro, magari tenendosi sotto braccio come quei tre che stavano attraversando adesso la strada e ridono di nulla, giusto per non morire di freddo. Però, se così fosse, se davvero quei tre sbandati giù in strada rappresentassero in qualche modo la somma dei suoi ricordi, allora, tra poco, dovrebbe arrivare anche il pensiero grande, il ricordo vero, quello che non cessa di stringergli il cuore e da più di 40 anni gli porta gente in casa, persone arroganti che gli chiedono sempre la stessa cosa. «Signor Martini, ci dica com'è andata, ci racconti la verità. Coraggio, signor Martini, un'ultima volta, poi non la disturberemo più». Giovanni aveva 69 anni, era stanco di raccontare la verità, avrebbe preferito cucirsi la bocca, altrimenti la verità che gli veniva chiesta non era certo la stessa che sapeva lui. Una pietra dura che col tempo era diventata l'unica cosa che c'è. Ma quelli, i giornalisti, insistevano e lui alla fine doveva per forza rispondere. «La verità la conoscete meglio di me. Avete studiato i fatti, avete letto i documenti, avete parlato con gente importante. Io che vi posso dire di più?» dice Giovanni. «E i giornalisti? Lo sa bene che cosa può dire, signor Martini? Sia gentile, ci faccia questo regalo. Visto che domani è Natale, ci dica la verità». «Ho ricevuto l'ordine, sono tornato indietro, ecco qual è la verità». «Signor Martini, lo sappiamo, ma prima di tornare non vide il comandante dirigere gli squadroni verso il guado? Questo ce lo devo dire, signor Martini, questo lei lo sa. E poi anche sa esattamente qual era il messaggio?» «Il messaggio me lo scrisse il tenente Cook sopra un pezzo di carta. L'avete letto mille volte, l'avete letto tutto il mondo e l'ha letto tutto il mondo questo messaggio». «Ma certo, signor Martini, tutti noi abbiamo letto quel pezzo di carta, ma vorremmo sapere le parole esatte del comandante». Giovanni sapeva bene dove volevano arrivare. Gli cominciavano a tremare le mani quando quelli facevano così. Avrebbe voluto imbavagliarsi, sparire e prenderli quanti ne erano e sbatterli fuori di casa. Ma succedeva sempre, a quel punto, che gli scoppiava in testa la voce del comandante. «Trombettiere, le parole esatte, signor Martini». «Sì, signore. Tornate indietro, dite al capitano Bentin di correre qua. Ditegli che abbiamo trovato un grosso villaggio e che porti altre munizioni. Avete capito bene?» «Sì, signore». Così rispose Martini. Ma Giovanni non era mai sicuro di capire bene. Erano solo 2 anni che stava in America quando successe il fatto e la lingua non la dominava ancora, si imbrogliava. Però una cosa l'aveva capita: davanti al comandante non bisognava esitare, prendere il messaggio che il tenente Cook, conoscendolo, gli aveva trascritto su un foglio e partì al galoppo. In quel momento, il signor Martini, mentre si allontanava, non vide il comandante dirigere verso il guado? «Ma forse è possibile, non mi ricordo. Dunque, secondo lei il comandante diede l'ordine di scendere verso il guado?» Lo sa Gesù Cristo se diede quell'ordine. Io mi diressi più veloce che potevo verso il capitano Bentin. Poi, sulla strada, arrivato al punto dove gli squadroni si erano separati, vide che la valle era piena di quei bastardi. Urlavano come cani. Però i nostri, quelli rimasti col maggiore Reno, gliene stavano suonando. Riguardo a questo, signor Martini, al processo non dichiarò di aver avuto l'impressione che la linea del maggiore Reno stesse arretrando? Ma non si capiva niente, io spronavo a cavallo e quello correva dentro a terra. Però a un tratto vidi la valle e i nostri che tenevano duro. Doveva essere una cozzaglia terribile. E mentre osservo la scena sbucano 4 o 5 di quei bastardi, le pallottole fischiano nelle orecchie e il cavallo prende a correre peggio di prima. Non lo potevo tenere. Ma perché non ve ne andate? Ma lasciatemi in pace. Ah, un'ultima cosa, signor Martini, ce ne andremo, non la disturberemo più. Quando raggiunse il capitano Binting, che cosa gli disse? Gli consegnai il messaggio. Ma quando il capitano Binting gli chiese dove si trovava il comandante, lei cosa rispose? Sempre gli andavano a parare, lo costringevano a umiliarsi, a confessare di aver usato parole scorrette, a dire che lui la lingua non la capiva bene. Avevamo visto gli indiani, questo rispose. Come disse, signor Martini, che gli indiani si erano imboscati o che si erano nascosti? E Giovanni diventava rosso di rabbia. Ma che ve ne fotte a voi? Urlava con tutta la faccia. Quelli erano cani bastardi, nascosti, imboscati. Che differenza deve fare? Ma lasciatemi in pace. Non voglio dire più niente. Uscite da casa mia, uscite. Giornalisti, quelli, se ne andavano ridendo, dandosi delle pacche sulle spalle. Giovanni sbatteva la porta e rimaneva immobile a pensare. Gliele avrebbe voluto dire al capitano Binting, che già nella valle il maggiore Rino sembrava in difficoltà e che gli indiani verso cui stava dirigendo il comandante forse stavano tutti nell'accampamento. Quell'oceano di tende che toccava l'orizzonte. Ma non fece in tempo a dire niente, perché il capitano Binting gli fece vedere la fortuna con gli occhi, mostrandogli il sangue sul martello del cavallo. 2 buchi teneva l'animale vicino al collo, ancora un minuto e poi stramazzava a terra. Giovanni non ci poteva credere che il destino si era dato da fare in quel modo per salvare la vita solo a lui. Non fosse stato lui quel giorno il trombettiere d'ordinanza, non avrebbe ricevuto l'ordine di tornare indietro col messaggio e sarebbe rimasto a crepare assieme al comandante e a tutti gli altri, perché quel giorno creparono tutti. Fu una cosa mondiale. E se il cavallo fosse stato meno forte o se quei bastardi avessero avuto la mira più precisa, manco ci arrivava dal capitano Binting e il messaggio andava a farsi benedire. Diventava niente pure per lui. L'unico Cristo che si era salvato perché il comandante gli aveva detto di tornare indietro. Se questa è una vita che si deve vivere. I pensieri smisero all'improvviso. Giovanni si accorse che dietro i vetri il silenzio aveva irrigidito le strade. E il cielo stava diventando una lastra di metallo, mentre la stella del mattino scacciava i sogni dall'oscurità. Arriva, pensò Giovanni. Mo arriva. Pensava ai pensieri di 40 anni fa. Questo racconto prende spunto dai fatti del Little Big Horn del 1876, la battaglia in cui morì il generale Custer con tutti i suoi uomini, tranne uno, il trombettiere Giovanni Martini, alias John Martin, emigrante italiano nata a Sala Consilina, Salerno, nel 1853. Arrivato negli Stati Uniti nel 1874, è morto a New York la vigilia di Natale del 1922.